Dall'Egitto Abram risalì nel Negev con la moglie e tutti i suoi averi. Lot era con lui. Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, il luogo dove prima aveva costruito l'altare. Lì Abram invocò il nome del Signore. Ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende, e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I cananei e i perizziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Soar. Lot scese per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e verso il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te». Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle querce di Mamre, che sono ad Ebron, e ricostruì un altare al Signore.
Ora, prima di affrontare insomma, un po' da vicino il testo di questo capitolo 13, ecco, vediamo due, vorrei fare due piccole premesse. Siamo al ritorno, abbiamo visto l'altra volta che Abram è andato in Egitto in seguito alla carestia con Sarai e lì aveva fatto quell'inganno, no, nei confronti del faraone, dicendo che la moglie in realtà era sua sorella. Quindi dopo questo sviluppo, si può dire, della relazione tra Abram e Sarai, e vedremo poi che c'è molto parallelismo, c'è molto legame anche con questa altra relazione, che è quella che Abram ha con Lot, che è il figlio primogenito del fratello di Abram, Aran, che era morto subito dopo la partenza da Carran, quando con Terach, che era il padre di Abramo, aveva preso tutta la sua famiglia e erano partiti. Ecco, quindi questo nipote, questo Lot è il nipote di Abram, è partito poi da Carran con Abram e quindi adesso si trova insieme con lui. E è un personaggio importante, lo ritroveremo poi anche più avanti, ma perché ricopre una posizione in questo momento importante, strategica, perché lui è orfano, non ha padre, non ha madre. Abram ha ricevuto la promessa da Dio, però ancora questa promessa della discendenza non si è realizzata, per cui può darsi anche che Abram avesse pensato che questo nipote potesse diventare l'erede, potesse diventare quella discendenza di cui Dio aveva parlato. Ovviamente in questo momento la decisione di separarsi, la separazione vanifica quest'idea, dice che no, il Signore andrà in un'altra direzione. Ecco, quindi anche questo è un momento di svolta nella storia di Abramo. L'altra cosa che volevo premettere è la situazione in cui ci si trova, no? Interessante, perché probabilmente qui c'è un ricordo di situazioni storiche, perché qui si parla di una popolazione, sono questi due clan, quello di Abram e di Lot, con tanti greggi, con tanti servi, quindi erano delle tribù articolate e sviluppate. Sono popolazioni seminomadi che vivono fondamentalmente di pastorizia e quindi sono concentrate, hanno il problema, si potrebbe dire, dei pascoli e dell'acqua. Anche questo è un tema che ritroveremo più avanti, anche nella storia di Abramo e poi anche di Isacco. Questo episodio testimonia che cosa? La nascita di una lite. C'erano sicuramente dei conflitti causati proprio dal problema dell'insufficienza o della paura, forse, dell'insufficienza di ciò che serviva per vivere, che erano i pascoli per gli animali e l'acqua per sopravvivere. Queste tensioni, il ricordo storico di queste tensioni sta all'origine di questo racconto. Il ricordo che cosa fa? Genera una rilettura nel tempo, che poi è una rilettura teologica, è una rilettura che vede Dio all'origine di tutto quello che accade. Quindi c'è sicuramente un evento, degli eventi storici, delle situazioni che si creavano normalmente in questa zona geografica della Terra, e che poi però sono diventate a far parte del patrimonio fondativo. Siamo sempre nel libro della Genesi, Abramo è il fondatore del popolo, quindi entrano a far parte del patrimonio fondativo del popolo, che lo rilegge alla luce proprio dell'intervento di Dio. E allora ecco, è facile anche seguire un po' l'articolarsi della storia, no? Ecco, si comincia dicendo che Abram arriva dall'Egitto in un luogo dove lui già era stato, lì dove lui aveva già piantato le tende, dove aveva già invocato il Signore, aveva già eretto un altare. Ci sono delle indicazioni anche proprio geografiche, si potrebbe dire addirittura topografiche, molto, molto precise, no? Abram si spostò a tappe dal Negev fino a Betel, questo l'aveva già detto sopra anche, no? Fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai. C'è tutta questa descrizione geografica, si potrebbe dire, che hanno la funzione di collocare Abram e anche noi che leggiamo nella situazione geografica che poi dopo diventerà, ecco, centrale nel racconto. Quindi prima informazione è un'informazione geografica, la seconda informazione è sulla ricchezza di Abram. Dice che Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro, quindi la condizione è la condizione di un uomo che, come sappiamo, no, era già arrivato con bestiame e servi in Egitto, ma che aveva lì aumentato, diciamo, rafforzato la sua situazione economica, perché il faraone l'aveva riempito di ricchezze. E non è il solo che si è arricchito, perché anche Lot, si dice nel versetto 5, che aveva greggi, armenti e tende. Quindi Lot è associato ad Abram sia nel viaggio che hanno fatto. Lot lo accompagnava, si dice, no? Quindi hanno fatto questo viaggio insieme, ma sono accomunati anche dalle ricchezze. Quindi sono descritti attraverso la ricchezza, e quando si parla di Abram, si dice, bisogna fare un po' riferimento all'ebraico, perché ci sono delle cose che sono interessanti che ovviamente nella traduzione non si possono dare. Quando noi traduciamo che Abram era molto ricco in bestiame, in ebraico in realtà c'è una parola che significa essere pesante, che tra l'altro che è la parola kabod, che vuol dire anche la gloria, no? La gloria di Dio in ebraico si dice che Dio è pesante, per dire che cosa? Che è importante. Quindi anche Abramo ha un peso, e il suo peso è dato dalla sua ricchezza. Ma questo appunto porta un problema, porta una difficoltà, una tensione, inizialmente non tra Abram e Lot, ma tra i servitori dell'uno e dell'altro. Questo conflitto che scoppia tra i pastori mostra chiaramente appunto la difficoltà. Le risorse non sono sufficienti per tutti. E allora vediamo che, come avevamo anche già sottolineato altre volte, alla base, il problema di tutti i rapporti raccontati nella Genesi, a partire da Adamo ed Eva e poi Caino e Abele, Lamech, e poi dopo ci sarà anche dopo Giuseppe con i suoi fratelli, tutti i, Esaù con Giacobbe. È un problema di volere tutto per sé. In fondo la difficoltà o l'impossibilità di condividere. Qui c'è un problema. L'idea che avevano troppo grande e non potevano abitare, il territorio non consentiva che abitassero insieme. È più un'idea, cioè una sensazione che loro hanno. Cioè il problema non è tanto, non si sa se è concreto o se è solo una volontà, ecco, di negare la coesistenza. Volere tutto per sé, bramare. La bramosia è di nuovo il fonte di tutti i problemi. E c'è un problema in più che viene qui menzionato, è che, dice, i cananei e i perizziti abitavano in quella terra. Anche questi sono lì, quindi, che vogliono le risorse di questo paese. Quindi non ci sono solo i servi di Lot, i servi di Abram, ma ci sono anche gli abitanti del paese, quindi potrebbe essere un problema in più. Il conflitto, abbiamo detto, inizia dal basso, cioè inizia dai servi, ma Abram non permette che il conflitto degeneri. Non vuole che questo crei divisione. Allora affronta direttamente il problema con Lot. Nel versetto 9 dice chiaramente qual è lo scopo della sua iniziativa. La sua iniziativa è volta a che il conflitto, appunto, la disputa non degeneri, e allora propone anche la soluzione, la separazione. Qual è lo scopo quindi di Abram? È quello di mantenere tra lui, tra sé e il nipote, una relazione che lui individua tra uomini e fratelli. E c'è, se guardiamo bene, una certa somiglianza tra il discorso che Abram fa a Lot e quello che aveva fatto a Sarai in Egitto. Lui descrive il problema, descrive la situazione che appunto vuole evitare, propone come risolverlo e indica anche le ragioni del proprio intervento. Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Tra i discorsi che Abramo fa a Lot e quello che aveva fatto a Sarai ci sono proprio delle somiglianze, anche proprio nel testo, che però adesso vabbè, lasciamo stare, se no andiamo a altre cose più di contenuto. Abramo prende qui la parola per evitare un pericolo, come aveva fatto in Egitto con Sara. Però c'è una differenza, perché là, vi ricordate, il rischio, il pericolo era solo supposto, immaginato da Abramo. Qui il pericolo è reale, il conflitto tra i pastori. Allora lui si rivolge a Lot per evitare questa discordia, perché noi siamo fratelli, dice. Quindi ciò che muove Abram è questa percezione del legame fra sé e il nipote, che lui designa come fratello. E qui è interessante perché con Sarai in Egitto aveva cercato di modificare la relazione tra sé e Sarai, però dicendo, negando che era moglie, dicendo che era sorella. Qui adesso invece il nipote diventa fratello, cioè là lui cercava di strumentalizzare la moglie per proteggersi, per evitare il pericolo. Qui invece parla di fraternità, quindi colui che era il nipote in realtà diventa uno uguale a lui, gli riconosce una dignità pari. In fondo, cioè, pensiamo a quelle che erano anche le relazioni parentali di quel tempo, ovviamente lo zio rispetto al nipote sarebbe stato quello che aveva più potere, che aveva più importanza. Abram invece vuole proteggere il rapporto con Lot, vivendolo e designandolo come un legame fraterno. E quindi questo già dice una cosa importante, che Abram esce dalla bramosia delle relazioni, non vuole mantenere il proprio potere rispetto a Lot, ma pur di salvare, se vogliamo, la situazione, lui si pone allo stesso livello del nipote. Altro elemento importante, proprio che si comincia a vedere, vedremo una forte differenza tra Lot e Abram. Abram dichiara di accettare la scelta di Lot. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Cioè, lui rinuncia a qualsiasi pretesa di superiorità, anzi, addirittura, sembra che dica che la scelta operata da Lot imporrà la sua scelta, la sua propria scelta. La scelta di Abram dipenderà dalla scelta di Lot. Sarebbe stato, secondo le dinamiche delle gerarchie di allora e non solo di allora, il contrario. Doveva essere Abram, che era lo zio, a scegliere e Lot prendere quello che... Quindi anche qui, ecco, Abram si dimostra in qualche modo che vuole uscire da questa gabbia della bramosia, del voler lui avere qualcosa, prendere per sé. E la soluzione che Abram propone è quella della separazione. Può sembrare strano, no? Che perché per noi, noi siamo abituati a pensare all'unità come elemento positivo e la separazione, divisione come elemento negativo. Ma nella Genesi non è così. Perché, se noi ci pensiamo, no, l'avevamo detto anche l'anno scorso, quando avevamo fatto Genesi 1, che cosa dice il capitolo 1 della Genesi? Dice che Dio crea separando, vince il caos, mettendo ordine nel mondo, questo è l'idea che c'ha la Genesi della creazione attraverso la separazione. Qui è lo stesso. La fraternità è salvaguardata in qualche modo dalla separazione suscitata dalle parole di Abramo. E che il legame tra questi due testi, Genesi 1 e Genesi 13, è così stretto, lo dice il fatto che viene usato nella traduzione greca della Bibbia lo stesso verbo. Quindi la separazione non è un'idea negativa né in Genesi 1 né in Genesi 13, ma è la possibilità di vivere in pace e di sviluppare un ordine. E questa sarà, guardate, spesso la soluzione nella Genesi, come dicevo prima. Quando la fraternità è a rischio, ci si separa, piuttosto, diciamo così, che far la fine di Caino e Abele, ci si separa, si scelgono strade diverse, come dicevo, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli. E nonostante l'autorità di cui gode, Abram lascia la scelta al nipote. Perché? Perché Abram vede in Lot non un concorrente ma un fratello, abbiamo detto. Quindi Abram esce dalla volontà di dominio, dalla volontà di controllo sull'altro. E allora ecco che c'è la scelta, la descrizione della scelta di Lot. E già qui si comincia a vedere proprio l'opposizione tra la logica di Abram e la logica di Lot. E attraverso alcune poche parole viene descritta proprio la disposizione interiore di Lot nel fare la scelta. Ci sono due indicazioni sulla totalità. Vide che tutta la valle era un luogo irrigato da ogni parte. È indicata l'abbondanza dell'acqua, si parla della valle del Giordano, un luogo irrigato da ogni parte. E poi c'è un altro termine importante che qui viene tradotto con la valle, vide che tutta la valle del Giordano, ma in realtà lì c'è una parola un po' strana dell'ebraico che fa riferimento a qualcosa di rotondo e di circoscritto, si potrebbe dire di con confini ben netti. C'è chi lo traduce con il distretto, il compartimento, no? Una zona ben delimitata. E tutto questo che viene descritto così, si dice che Lot lo vede come il giardino che Dio ha di Eden, il giardino di Dio. E anche viene paragonato alla terra d'Egitto, così come appare quando si arriva dal deserto, un territorio ricco di acqua, fertile. Quindi sono sufficienti queste poche pennellate per descrivere il desiderio che la vista risveglia in Lot. Quello che lui vede è tutto positivo e viene in qualche modo, se vogliamo, sedotto da quello che vede. Ma il narratore comincia già a avvertire che c'è un problema, perché c'è un inciso fondamentale. Vedete, ve l'ho messo tra le lineettine nel nostro testo. Prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra. Allora questo luogo, che era così lussureggiante, che era così ricco, così attraente, c'ha un problema. È un luogo che porta in sé la maledizione di Dio, che probabilmente allora al tempo in cui la Genesi è stato scritto era già un luogo deserto, una terra arida, allora questa frase che spiega, cioè che dice che cosa farà Dio di questa città e di questa zona, serve a dire, ecco, adesso è così, prima sarebbe, in termini tecnici, si chiamerebbe un inserto eziologico, cioè che dice come, perché una certa situazione si è venuta a creare. E dice una cosa importante, che il luogo che attrae Lot è un luogo che sarà distrutto da Dio. E questo anche, c'è quindi un avvertimento, se vogliamo, per chi legge. Perché dice che Dio trasforma, in fondo, ogni luogo che è, ogni realtà che si presenta apparentemente invitante, che suscita e stimola la bramosia dell'uomo, diventa poi un deserto salato privo di vita. E qui potremmo, per esempio, ve lo metto solo come ricordo, come suggestione, questo sguardo di Lot ci richiama anche lo sguardo della donna verso l'albero della conoscenza del bene e del male, no? Se lo vide era bello, era invitante, no? Quindi, attratto da questo luogo e forse in qualche modo ingannato nel suo sguardo, Lot sceglie questo, di andare in questo luogo. È spinto da quel tutto, tutta la valle era un luogo irrigato, questa bellezza. E dice che si volse, trasportò le tende verso Oriente. E quando noi sentiamo nella Genesi parlare di andare verso l'Oriente, è una direzione un po' sospetta, perché è la direzione che hanno preso Adamo ed Eva dopo il peccato, è la direzione che ha preso anche Caino dopo aver ucciso Abele, è anche la direzione che presero gli uomini costruttori della torre di Babele. Quindi nella Genesi la direzione verso Oriente indica una scelta cattiva, diciamo, una scelta che non è secondo il progetto di Dio. E allora però Lot qui non sembra rendersene conto. Sotto l'effetto dello sguardo affascinato, crede invece che tutto il suo bene sia in questa valle del Giordano. E si separarono l'uno dall'altro. Lot alzò, Abramo si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nella città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Allora abbiamo visto, la scelta di Lot è ispirata dalla bramosia. E quella di Abramo invece, ecco, vedremo che è, vediamo adesso qual è lo sguardo invece di Abramo. Abbiamo visto qual era lo sguardo di Lot. Qual è lo sguardo di Abram? È di rinunciare al suo diritto, abbiamo visto, di lasciare la scelta al nipote. Perché poi c'è un altro aspetto anche che si può sottolineare, che Lot sceglie di andare a vivere in una città, a Sodoma, che poi sappiamo che cosa succederà, ma anche se abbiamo visto che nella Genesi l'incamminarsi verso Oriente indica qualcosa non di positivo, anche la città nella Genesi non è mai vista favorevolmente, perché significativamente nella Genesi la prima città viene fondata da Caino, poi c'è Babele, appunto, no? Che è la capitale di questo regno leggendario, ovviamente, dove gli individui negano la differenza, facciamoci un nome, e sono dominati dall'arroganza e dall'orgoglio, facciamo una torre che arrivi fino al cielo, e città, sempre Babele, che partorirà poi i grandi imperi di Assur e Babilonia, che saranno sempre i grandi nemici di Israele. E anche nel nostro passo la città è caratterizzata negativamente. Gli uomini di Sodoma erano malvagi. Ecco. La malvagità rende questi uomini colpevoli agli occhi di Dio. E questo, ecco, determinerà la futura distruzione della città. E se è vero che Lot sceglie di andarvi animato da questa bramosia, da questo desiderio, ecco, di avere un luogo bello e dove probabilmente, ecco, il suo arrivo non migliora la situazione. Ecco. E allora, ciò che ci dice, ci vuole indicare qui lo scrittore, è che Lot ha fatto sicuramente una scelta infelice, se non addirittura cattiva. Lot crede di essersi installato in un nuovo paradiso, ma queste poche frasi che il narratore ha posto ci fanno dubitare di questo. Allora, ecco, i due si sono separati, cioè è stata frapposta una distanza fra Abram e Lot, che certamente non è, questa la soluzione, ci può sembrare la soluzione ideale, ma questo serve sicuramente a proteggere la relazione dei due, riconosciuta come una relazione tra fratelli. E allora, ecco, dicevamo di la scelta di Abram. Lui si dice che abita nella terra di Canaan, dove lui già appunto era emigrato una prima volta. E abbiamo detto, avevamo visto l'altra volta, che Abram lascia la prima volta la terra di Canaan per andare in Egitto a causa della carestia. Allora questa terra che Dio promette non è una terra perfetta, è una terra che ha una mancanza, che ha un limite. E allora Abram, accettando di viverci in questa terra, accetta anche il limite di questa terra. In questa terra limitata, Dio parla ad Abram per la terza volta. Una volta che è avvenuta la separazione, grazie alla rinuncia da parte di Abram a trattenere per sé il nipote, a imporgli la sua scelta, allora ecco che il Signore parla di nuovo ad Abram e lo fa con molte più parole rispetto a quello e precisando molto meglio la promessa rispetto a quello che aveva fatto prima. E Dio invita Abram a fare la stessa cosa che aveva fatto Lot. Nel versetto 10 si dice che Lot alzò gli occhi e vide tutta la valle, no? E così dice Dio ad Abram nel versetto 14. Alza gli occhi e guarda, e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo. Ma è uno sguardo diverso. Lo sguardo di Lot guarda in una sola direzione, che è quella che lo attira per il suo desiderio di un luogo bello. Invece lo sguardo di Abram non ha un orizzonte limitato, chiuso, ma è uno sguardo, se vogliamo, possiamo dire, panoramico, è rivolto verso tutti i punti cardinali. E tra l'altro, ecco, qui si compie la promessa che Dio aveva fatta ad Abram, perché Dio nel versetto 1 del capitolo 2, 12, cioè all'inizio della storia di Abram, Dio gli aveva detto: parti per il paese che io ti farò vedere. Quindi Abramo adesso apprende, vede che la sua meta definitiva è proprio Canaan. E sarà tutta la terra, tutta questa terra, dice Dio, è oggetto della promessa. Abramo allora non deve scegliere un posto in questa terra dove stare, come ha fatto Lot, ma deve attendere il dono di Dio, questo dono che sarà tutta la terra per sempre, in eterno, dice Dio. E si precisa anche la promessa sulla discendenza. Perché dice sarà una discendenza numerosa. E troviamo qui per la prima volta la metafora della sabbia, no? Come la polvere che non si può contare. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i suoi discendenti. È interessante, perché la rinuncia a un uomo, a un possibile discendente, come si diceva prima, come poteva essere Lot, diventa da parte di Dio la promessa di un'abbondanza senza numero. La rinuncia a ciò, a quel poco che io posso costruire, posso farmi da solo, si potrebbe dire, produce la promessa dell'abbondanza da parte di Dio. Quindi la promessa si sviluppa e avviene quando Abramo rinuncia al proprio progetto, alla propria idea. Se ne riapproprierà molte volte, perché sarà tutto questo, si può dire, andi rivieni, no? di Abramo, che si apre e poi dopo ritorna nelle sue piccoli orizzonti umani. La fine del discorso di Dio invita Abram non più a vedere la terra, ma a percorrerla in lungo e in largo, a ricevere, si potrebbe dire, a scartare questo dono. E anche qui c'è una differenza, cioè Lot si stabilì, si dice, no? Piantò le tende, invece Abram è invitato a rimanere in movimento, percorri la terra. Adesso per Abram non si tratta più solo di partire come era stato, abbandonare un luogo come era stato all'inizio, ma si tratta di rimanere aperto a un orizzonte vasto. È interessante perché il testo è proprio bello come è costruito, no? Perché qui anche qui c'è un verbo, il verbo andare, che è costruito a una coniugazione ebraica che è usato 4 volte qui nella Genesi. La prima volta è usato nel capitolo 3 quando si parla di Dio che va alla ricerca dell'uomo nel giardino, no? Dio che cammina e va nel giardino a cercare l'uomo. Poi si usa anche, l'anno scorso l'abbiamo visto, per Enoch, no? Per 2 uomini giusti che camminano, si dice, con Dio, che sono Enoch e Noè. No? Allora sono questi uomini, sono uomini che hanno sincronizzato il loro passo con quello di Dio. Si può pensare che è lo stesso invito che Dio fa ad Abramo. Questo andare e venire con Dio, davanti a Dio, nella terra che lui gli vuole donare. È vero che Dio chiede ad Abramo di rimanere nobile, nomade. E Abram rimane nomade perché vive sotto una tenda, però anche lui si sistema e dice che pone la tenda alle querce, andò proprio a stabilirsi, dice, no? Alle querce di Mamre, che sono in Ebro. Questo Mamre era un uomo, un cananeo, lo scopriremo poi nel capitolo 14. E allora Abram si insedia presso questo abitante di Cana, che è uno che non conosce Dio, e lì Abram erige il suo terzo altare e vi costruì un altare. Allora il legame di Abram con Dio, ecco, viene ancora una volta scelto attraverso un culto, che viene però fatto in un luogo presso un abitante pagano. Allora la presenza di Dio, l'abitare di Dio presso gli uomini non viene scalfito e non viene negato dall'abitare presso uomini pagani. 2 minuti è per alcune conclusioni da tutto questo. Ci sono alcune, ecco, indicazioni che vengono da questo racconto. Il primo, direi che è, come non sono in ordine di importanza, ma forse anche un po' più seguono la cronologia del racconto, come gestire la ricchezza, come fare in modo che la ricchezza non sia motivo di contrapposizione. E qui ci dà un paio di indicazioni, di priorità. La prima ci dice, il primo principio che ci viene comunicato è che il rapporto di fratellanza precede e supera la discordia per i beni materiali. Per Abramo è molto più importante essere fratelli di mantenere la propria supremazia sia di potere che economica rispetto a Lot. Dice piuttosto che entrare in lotta, entrare in discordia, separiamoci, perché ciò che è importante è il nostro rapporto di fratelli. E allora il secondo principio è che la dignità della persona e la dignità della relazione con la persona vengono prima dei beni materiali, qualsiasi sia questo tipo di beni. Abbiamo visto che i due, Lot e Abram, hanno criteri diversi su come scegliere e su che cosa scegliere. Lot giudica da se stesso e sceglie per se stesso. Secondo elemento, Lot sceglie secondo l'apparenza, quello che appare. Ha visto questo luogo irrigato, lussureggiante, ma non vede che dietro a questa apparenza c'è un problema, indicato da quelle frasi che mette il narratore. Lot giudica secondo l'esteriorità, non è riuscito a vedere al di là della bellezza del luogo che c'era la malvagità degli abitanti. Altro criterio di scelta di Lot è l'immediatezza, subito. Lui sceglie per il subito, vuole subito, si preoccupa del presente. Quel luogo è bello, c'è ciò che serve per vivere e ci vado. Il criterio di Abram invece è contrario. Abram non sceglie per sé, ma è pronto a ricevere da Dio. Di fronte a custodire la pace dei rapporti, Abram sceglie secondo il criterio di Dio, separare, separazione. Lui non sceglie per il subito, ma lui accetta la promessa di Dio che è per il futuro. E che è una promessa in cui c'è il tutto, eh? Guarda settentrione, a mezzogiorno, verso oriente, verso occidente. Abramo non si chiude in un criterio umano, che poi dopo appunto si vedrà nel proseguo, che sarà fallimentare per Lot, no? Ma lui si apre al criterio divino, un criterio che si fa dire da Dio che cosa scegliere, nella pazienza dell'attesa del compimento della promessa. Quindi ci sono diversi insegnamenti. Il rapporto fraterno deve sempre prevalere sull'interesse economico, materiale. Dobbiamo imparare da Dio quali sono i criteri per le scelte che siano lungimiranti, per il bene di tutti. E poi, in fondo, la capacità di separarsi, di separare, può essere positiva, perché è in funzione del mantenere la fraternità ed evitare il conflitto. E vorrei finire citando un versetto del Vangelo di Marco, che forse, ecco, può essere il commento finale di tutto questo. Marco 8:35, laddove il Signore dice: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà.